Andiamo.
Vabbè. Caligaro Silvia.
Presente.
Dolmen Dante.
Presente.
D'Andrea Gianluigi.
Presente.
Darin Bettina Eugenio.
Presente.
Darin Polenton Silva.
Presente.
Dall'attor Mario.
Sì.
Del Martin Nives.
Presente.
Cian Giovanni.
Presente.
Bareca Giuseppe.
Presente.
Frescura Luca.
Presente.
E Filippo Maurizio.
Presente.
Allora, innanzitutto complimenti a Luca che si è laureato.
No, sono stegno.
Comunque, argomento numero uno è lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, che era quella del 20 ottobre 2025. Come al solito si tratta di una registrazione, quindi io passerei direttamente ai voti. Favorevoli? Unanimità?
Perfetto.
Ah, astenuto Giovanni che non c'era. Argomento numero 2, esame presunta incompatibilità ex articolo 65, comma primo del decreto legislativo 267 del 2000 nei riguardi del sindaco, la contestazione ai sensi dell'articolo 69 del medesimo TUEL. Io passerei un attimo la parola a Enrico, che quindi illustra qual è questo procedimento, e poi se mi lasciate fare due parole.
Ecco, allora un po' l'ha già introdotto la sindaca, io cosa posso dire? Mi complimento con lei innanzitutto, perché qua a Vigo nessuno prima di lei era arrivato a questi risultati, quindi forte, sentita e anche sincera congratulazioni a lei. Dopodiché, per quanto riguarda i nostri procedimenti comunali, il testo unico agli enti locali reca all'articolo 65 un'incompatibilità tra la carica di consigliere che la nostra sindaca ha assunto 18 mi pare una settimana fa e la carica di sindaco. La procedura che andiamo adesso ad intraprendere si articola in tre passi successivi. Il primo è questa sera, che va a contestare le cause di incompatibilità, le darà 10 giorni per fare delle osservazioni, così, dopodiché la seconda seduta consiliare andremo ad accertare definitivamente l'incompatibilità, lei può o rimuoverla o non rimuoverla, nel qual caso il Consiglio Comunale in una terza seduta andrà a dichiarare la decadenza definitiva. Lei quindi non sarà più sindaco dopo la terza seduta del Consiglio. È una procedura questa che garantisce al Comune di Vigo che ci sia un'amministrazione fino alle prossime elezioni, cosa che non sarebbe successa se lei si fosse dimessa. Questa è un po' la sintesi di tutto.
Se ci sono interventi?
Sì, non mi è chiaro. Cioè,
sì.
Sarò io. Cosa vuol dire? Il terzo, cioè la terza seduta
vuol dire che il terzo, visto, allora nell'ipotesi in cui lei non, allora lei potrebbe anche dire bene, tra le due cariche se voglio rimanere sindaco, e quindi continuerebbe a fare il sindaco. Nell'ipotesi in cui lei non faccia questo, il consiglio comunale gli dice: visto che tu non hai fatto nessuna scelta, non hai addotto alcuna giustificazione che superi questa ipotesi di incompatibilità, sostanzialmente ti dichiariamo decaduta la carica di sindaco o di consigliere, quindi da quella seduta lì lei non sarà più né sindaco né consigliere.
E quindi ci vorrà un altro consiglio?
No, tre consigli. Allora, uno stasera, uno il prossimo fra almeno 10 giorni, il terzo fra almeno 10 giorni. Questi sono i tre consigli che nell'ipotesi che tutto vada lì sia per la fine di gennaio, insomma.
No,
abbiamo concluso questo procedimento.
I consigli in 10 giorni, perché se era un consiglio al mese si arrivava già a marzo.
No, la norma dà 10 giorni ogni step successivo.
Perfetto, quindi ci saranno tre consigli comunali da qua a fine gennaio.
Che volta del solito.
C'è altro? Allora, la scelta di non dimettermi, ma di fare questo procedimento di decadenza, vuole portare avanti quello che è l'impegno amministrativo che è stato assunto da parte mia e da tutta la squadra. Nel senso che in caso di dimissioni mie ci sarebbe stato il commissario e quindi di fatto si sarebbe paralizzata tutta l'attività straordinaria del comune, e ci sono vari lavori e varie anche domande in itinere che sarebbe veramente un peccato perdere. Io volevo cogliere l'occasione di questo consiglio comunale per dire quello che ho detto tante volte, ovvero un grazie. Adesso mi si rompe anche un po' la voce, perché io qua dentro sono entrata 14 anni e mezzo fa, e per me è un'emozione grandissima, perché è un passo che faccio nel mio percorso professionale, però sicuramente devo ringraziare tutti quelli che sono al mio fianco dall'inizio e che hanno visto crescere me come persona. E questo lo dico guardando Eugenio, Giovanni, Enrico e Gian, e anche come amministratrice, perché avevo solo 24 anni, mi ero appena laureata e quindi ho mosso i primi passi nell'amministrazione. Un grazie lo devo dire a tutta la squadra che è fuori da qua, perché io qua l'ho detto sempre, tutti si sono fatti in quattro per portare avanti quello che è l'attività del comune, anche al di là dei loro ruoli, e ciascuno di loro veramente si è fatto in quattro e senza avere tante volte neanche il riconoscimento pubblico che inevitabilmente prende il sindaco rispetto ad altri. Un grazie a tutta la struttura, a Enrico in primis, ma a tutti i dirigenti del comune e a tutti i collaboratori, perché non mi piace neanche chiamarli dipendenti, del comune, perché si tratta proprio di un lavoro di squadra. Abbiamo portato, secondo me, degli ottimi risultati sul territorio, ma soprattutto abbiamo cercato di fare un lavoro di collante rispetto a tutte le anime del paese, rispetto alle associazioni, rispetto a tutto quello che è la grande fortuna di vivere in un paese come questo. L'abbiamo fatto senza tornaconti, senza la volontà di emergere su altre cose, e penso che si sia visto. Io devo ringraziare i cittadini che mi hanno premiata, perché l'ho scritto anche sull'ultimo numero del giornalino di Vigo. Quando è andato in stampa io non sapevo nemmeno che sarei diventata consigliere regionale, perché senza la nomina di Dario Bond io sarei rimasta ferma ai box, però la più grande ansia che avevo era quella di vedere come rispondevano i cittadini di Vigo, perché è facile magari prendere voti altrove, è molto più difficile prendere voti dove le persone ti conoscono come persona, ti conoscono come professionista e ti conoscono come sindaco amministratrice. Quindi io ringrazio veramente di cuore chi mi ha votato. Sono sicura che da qui a maggio, giugno, quando saranno, non lo so, le elezioni, la squadra riuscirà a portare avanti. Gian sarà un ottimo, secondo me, e qua scende la gocciolina di sudore, un ottimo capitano, perché si tratta semplicemente di fare un po' il frontman, però ha delle buone spalle dietro, e sicuramente come hanno aiutato me aiuteranno anche lui, e su questo non ho nessun dubbio. Peraltro Enrico sarà pronto a dargli una mano in tutto per tutto, e quello che il testimone che passo a Gian è di un comune in salute finanziariamente, in salute rispetto ai lavori che sono in corso, ci saranno e sono previsti per i prossimi anni, e in salute soprattutto per quanto riguarda anche le figure in organico. E questo secondo me è una garanzia per chi va ad amministrare un comune, perché creare un ottimo ambiente di lavoro è importante in tutte le aziende, in tutti gli uffici, ma soprattutto nella pubblica amministrazione, dove di fatto non puoi dare degli incentivi importanti da un punto di vista economico, quindi non puoi gratificarli come faresti nel privato dandogli determinati incentivi, ma devi cercare di metterli nelle condizioni di fare squadra e di lavorare volentieri. Questo secondo me è la cosa importante e è quello che mi piace di voler trasmettere a Gian e a tutti gli altri. Gianluigi è sempre stato, fin dal primo giorno di Con Mauro, prima vice sindaco, poi assessore, poi di nuovo vice sindaco, quindi conosce benissimo i meandri del palazzo e sa benissimo che abbiamo vissuto dei momenti un po' turbolenti quando non c'erano delle figure apicali oppure c'erano delle tensioni di un certo tipo all'interno dei dipendenti. La stessa cosa l'ha vissuta Enrico e quindi dico che lasciare un comune in queste condizioni è una grande vittoria che magari non si riesce a capire da fuori, però fa veramente la differenza riuscire a lavorare in un bel ambiente. Io penso che Enrico le abbia vissute le varie fasi a Vigo e in altri comuni e sa benissimo di quello di cui sto parlando. Ho preso servizio in regione il 18 di dicembre, inizierò l'attività in consiglio con la prima settimana del nuovo anno, farò parte di due commissioni e quindi continua, diciamo, il mio lavoro a distanza per quanto riguarda anche il territorio, non solo di Vigo ma di tutta la provincia. Quindi io direi di aspettiamo Silva.
Lasciamo solo un attimo.
Urlaci se sei favorevole.
Gli altri, no, i due consigli, no? Cioè che lei possiamo parlare o è l'ultima questa? Che lei può,
lei può sempre volendo parlare, non è
no, ma al tavolo lei è.
Ma lei è
fino
alla terza delibera che può stare qua. Di... può sedersi qua fino alla terza delibera.
Oh.
Allora, quindi questa delibera propone di contestare formalmente a me la situazione di incompatibilità che vi ha descritto Enrico. Io mi astengo, ma perché così vuole un minimo di eleganza e opportunità. Favorevoli? Tutti, a parte io che ovviamente mi astengo. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Come prima. Perfetto. Argomento numero 3. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 61 del 26 novembre 2025, oggetto nona variazione al bilancio di previsione 25-27 al PEG 25-27. Parola all'assessore al bilancio, futuro sindaco di Vigo di Cadore.
Grazie sindaco. Viene proposta la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 61 del 26 novembre 25 di variazione d'urgenza al bilancio 25-27. Le variazioni più significative riguardano la previsione in entrata e in spesa del contributo relativo al fondo editoriale libraria di euro 12.286,99 per l'anno 2025 e 3.549,99 per l'anno 26. Questi sono denari che serviranno ad acquistare per la biblioteca storica libri piuttosto che. Al fine di rispettare le tempistiche di acquisto del materiale librario e di successiva rendicontazione, l'aumento prudenziale del fondo rinnovi contrattuali per il 2025 a seguito degli aumenti stipendiali previsti dalla premessa del contratto collaboratori nazionali del lavoro e delle percentuali di aumento stimate per il CCNL 25-27, la variazione di imputazione del contributo proveniente dal Fondo Comuni Confinanti per la realizzazione dell'opera pubblica collegamento tra ciclabile del giro intorno al lago del centro Cadore e la ciclabile Misurina Calalzo dall'anno 25 agli anni 26 e 27 come da programma aggiornato, nel senso che l'opera è stata spalmata tra il 26 e il 27 in quanto non vi era la possibilità iniziaria già nel 2025 per le tempistiche ristrette rispetto a quanto il contributo è stato assegnato. ho concluso il punto 3.
Ci sono interventi?
Sì, non volevo fare, cioè, volevo avere un chiarimento. Noi stiamo parlando della ciclabile vecchia col progetto vecchio o esiste un progetto nuovo?
Realizzazione dell'opera pubblica, collegamento tra la ciclabile del giro intorno al lago del Centro Cadore, del quale abbiamo parlato spesso anche, sì, mi sembra, in questo consiglio, e la ciclabile Misurina Calalzo.
No, allora, questo fondo qua che è stato richiesto al Fondo Comune di Confinanti, questi soldi, questo milione di euro, serve per creare un collegamento all'interno del nostro comune tra le due direttrici, quindi la da Lorenzago, diciamo, e la parte di Campopiano. Perché di fatto adesso non sono collegate, quindi riusciremo ad avere dal ponte del Piova, passando per Pelos, un collegamento che poi si innesti sull'altra ciclabile, cosa che adesso è improponibile perché lo devi fare per strada e non ci sono neanche le larghezze piuttosto che i ponti su determinati, e quindi è poco sicuro.
No, scusa, quello che volevo dire è questo: il progetto vecchio prevedeva il collegamento da Campopiano, dove c'è stato fatto quell'intervento da 300 e passa mila euro, e poi da lì viene su verso Vigo.
Sì, ma sono due cose completamente diverse, nel senso che quello è un collegamento che effettivamente è esistente, sì, però dal Piova.
Quindi,
facciamo dal ponte del Piova, di fatto ad innestarsi su alla chiesa di Pelos, arrivare al Borgo Pra, non hai un collegamento fattivo tale per cui tu possa percorrere in sicurezza i tratti, piuttosto che anche i marciapiedi a Pelos non sono sicuri, sì.
Questo nuovo progetto escluderebbe Vigo e Laggio dalla fruibilità o no?
Allora, tendenzialmente sì.
Ecco, allora questo è come
sì.
Si può escludere un capoluogo di un comune da un progetto? Come facciamo noi ad approvare un progetto
perché
dove
una volta
il capoluogo è escluso? Anzi, la maggior parte non ha.
Allora, l'approvazione del progetto viene fatta in giunta, perché comunque l'approvazione dei progetti viene fatta in fase esecutiva, quindi in giunta. Di fatto, una volta raggiunto Borgo Pra, si arriva con il progetto che citavi prima e quindi con quella che era la traversata del Cadore, eccetera, si arriva tranquillamente sul capoluogo dove di fatto Palù, dove avevi la stalla, eccetera, dove c'è la pedonata, quindi comunque c'è già un percorso. C'è un percorso che dire ciclabile è molto difficile, ma per il semplice fatto che c'è un dislivello tale per cui qualsiasi sia il punto di attacco dalla base, quindi da Campopiano, rispetto a Vigo è durissima.
Sì, è durissima perché se ne sceglie un altro può darsi che si potrebbe,
sì, però se
lavorare su un percorso
alternativo. Io non sono una ciclista, in bicicletta vado poco, però arrivato a Campopiano se fai Pignè,
l'importante è sapere che Vigo e Laggio sono esclusi dalla ciclabile futura.
Esclusi da questo progetto,
sì,
non esclusi perché fanno parte di altri progetti,
esatto,
che
esatto.
Ovviamente
no,
lo ricomprendono.
Prima di andare a votare io ho bisogno di sapere cosa,
sì, sì,
cosa
certo.
Votare.
Comunque adesso la variazione di bilancio semplice, non è che si va a votare un progetto,
no,
ma si va a votare la... Si va a votare la variazione di bilancio, ovvero il fatto che ci sono dei soldi che entrano dal Fondo Comuni Confinanti, facciamo uno spostamento del piano delle opere pubbliche da un'annualità all'altra, non è che si va a votare il progetto, sono due cose completamente diverse.
Sì. No, ma questa è anche una scelta, perché certe volte si potevano anche tenere separati gli argomenti, si sceglie di tenerli assieme.
Ma i progetti non verranno mai votati in consiglio comunale perché sono di appannaggio della giunta, mai abbiamo votato dei progetti in questa sede perché non vengono passati in consiglio comunale. Comunque passiamo ai voti, favorevoli, astenuti, Barreca, Frescura, Filippo. Argomento numero 4, approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU di cui alla legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2026. Lo stesso, parola all'assessore al bilancio, futuro sindaco Gianluigi D'Andrea.
Abbiamo messo insieme, questa volta insieme a Francesca, i punti 4 e 5 perché si intersecano praticamente, quindi approveremo i due punti separatamente, ma il dialogo è uno solo. Si propone di mantenere inalterate per il 2026 le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF, 10,6 IMU e 0,8 addizionale aliquota unica. La conferma delle aliquote garantisce un gettito necessario per far fronte alle spese dell'ente, gettito incrementato anche dalla fondamentale attività di sistemazione della banca dati che ha consentito di recuperare o tramite ravvedimento o tramite accertamenti una bella fetta di gettito IMU da parte di contribuenti che non pagavano o versavano l'IMU in modo non corretto. Si ricorda che le spese ordinarie e ricorrenti dell'ente dovrebbero trovare copertura nelle entrate ordinarie e ricorrenti, di cui le entrate tributarie costituiscono una fetta principale e non in quelle occasionali o aleatorie. Si propone pertanto la conferma delle aliquote per garantire la continuità dei servizi, e di questo abbiamo discusso quasi ogni consiglio comunale, la qualità dei servizi. Frescura, mi dispiace che non la pensi ma, come io ho letto, ma
non si dispiace per me, assessore, io non ho seconde case intestate, si dispiace per i cittadini di Vigo che devono pagare le seconde case. Ecco, c'è anche il consigliere dalla Torre.
Hai finito già?
Sì, ho finito l'intervento.
Continuo allora, sì, no, solo per fare un appunto, beh, la nostra posizione ormai futuro sindaco di Vigo la conosce, mantenere e confermare però, per essere chiari, vuol dire imposte al massimo consentito dalla legge in questo caso, giusto?
Sì, non siamo l'unico comune, ma taluni di noi comuni abbiamo questa comune.
Dai, io non penso che Dante sia uno dei peggiori, dai.
Non mica 10,5, deve avere 10,5.
No, aveva 10,6.
Allora, 10,8. Però la Tari.
Però, se secondo te è peggiore Danta come Vigo, un comune terrificante, prendo atto del fatto che io e Thomas siamo dei pessimi sindaci.
Peccato che Danta la pressione fiscale inferiore a Vigo, sindaco. Poi
no,
lei capisco che
diventa consigliere regionale, ma
le manderò a Venezia un dizionario media. No, niente. No, allora, invece che ridere, che è anche poco rispettoso.
No, scusami, guarda che ti stai sbagliando, Rido, perché state anche scherzando, ma nei confronti di te, guarda, hai capito male. E se tu pensi che io ridessi per questo, mi scuso subito, ma non stavo ridendo.
Perfetto. Allora, vuoi per favore...
Ho riso perché facciamo un po' di battute su Danza, perché sappiamo che sei amico di... Cioè, ma per robe normali...
Ecco, ad Danza comunque la pressione fiscale inferiore, ma pressione... È una media la pressione fiscale. La pressione
sì,
fiscale
ma viene fatta su chi? Non sui cittadini. Cioè,
anche.
Quindi, no, mi dispiace, te l'ho già detto anche, ma te l'ho detto da 4 anni che ti dico come attaccare. Attacca dicendo le aliquote sono al massimo. Se invece parli di pressione fiscale, dove vai a sparpagliare tutto quello che è il gettito tributario su tutte le categorie, quindi anche sui non cittadini, quindi su Mario Della Torre, che è un non residente e che di fatto paga la sua casa per le vacanze come seconda casa, piuttosto che la Tari la paga con determinate aliquote, non è corretto dire che un cittadino di Vigo paga all'anno quella determinata cifra, perché altrimenti dovresti fare una corretta divisione tra quelli che sono i tributi che pagano i cittadini di Vigo residenti qua e quello che è il numero dei cittadini. Ma questa è matematica,
è matematica. Se i cittadini ci daranno fiducia, sindaco, sarà l'ultimo anno con l'imposta al massimo. Voteremo contrari, grazie.
Perfetto. Allora, passiamo ai voti, direi. Favorevoli? Contrari? Filippo Barrecca, Frescura. Argomento numero 5, che di fatto l'ha già trattato, era l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2026. Favorevoli? Contrari? Filippo Barrecca, Frescura. Argomento numero 6, approvazione della nota di aggiornamento al DUPS, documento unico di programmazione semplificato, e del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Sempre parola. all'assessore al bilancio, nonché futuro sindaco di Vigo, Gianluigi D'Andrea.
Con deliberazione.
Però vedi che tu adesso ridi. Allora Moretto prima.
No, io non posso ridere. No, perché guarda che mi hai capito male, Luca.
Ma non mi offendo niente.
No, non posso ridere. Se non dico niente, se rido.
Se fossi permaloso con voi, Silva, guarda.
Dai, futuro sindaco.
Siamo a fine anno. Abbiate pietà anche del futuro sindaco. Con deliberazione numero 15 del 19 settembre 25, il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS per lo stesso triennio 26-28. Ora viene proposta l'approvazione della nota di aggiornamento dello stesso DUPS, con la quale vengono aggiornati i dati contabili relativi alle previsioni di bilancio pluriennale, che ora sono definitive e vengono approvate con le schede che sostituiscono il piano triennale delle opere pubbliche. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023, nuovo codice degli appalti, è stato alzato il limite dell'importo delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi, per le quali vige l'obbligo della redazione del piano triennale delle opere pubbliche e del piano triennale di forniture e servizi. Per le opere pubbliche il limite è quello dei 150.000 euro, mentre per le forniture e servizi è di 140.000 euro. Mentre il DUPS approvato a settembre, il piano era negativo in quanto non erano previste per il triennio 26-28 opere pubbliche, di cui importo pari o superiore ai limiti per l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche, ora invece vi è la necessità di inserire due opere, il collegamento tra le ciclabili finanziata dal fondo comuni confinanti, che appunto slitta al 2025, all'annualità 26-27, opera da 1 milione di cui parlava prima il sindaco, la cui riqualificazione energetica, tra cui la qualificazione energetica del municipio, finanziata dai fondi Letta per euro 616.633,83, la cui realizzazione è prevista per il 26. Per quanto riguarda il bilancio, tutti i consiglieri è stato mandato lo schema di bilancio 26-28 a seguito della sua approvazione da parte della Giunta. Per la sezione entrate, nell'ambito delle entrate tributarie, vi è la previsione dei gettiti IMU e addizionale IRPEF per l'intero triennio, mentre il gettito TARI è stato previsto solo per l'annualità 26, in quanto dal 1 gennaio 27 la gestione dei rifiuti dovrebbe passare alla Belluno Holding, quindi avremo una minore entrata, una minore fatturazione. Nell'ambito dei trasferimenti ricordiamo il fondo di solidarietà comunale, mentre fra le entrate extra tributarie sono da annoverare principalmente l'entrata delle centrali di Starezza e del torrente Piova. La previsione di entrata delle due centraline è prudenziale nell'importo, in quanto l'introito dipende dalla produzione e quindi dal monitoraggio mese per mese a seconda delle caratteristiche del meteo. Per quanto riguarda la spesa corrente, troviamo la spesa del personale, la spesa per imposte e tasse a carico dell'ente, in primis l'IRAP, dipendenti e amministratori, nonché i canoni e sovracanoni per le due centrali, la spesa per acquisti di beni e servizi. Vi sono poi i trasferimenti correnti, soprattutto i contributi alla scuola dell'infanzia di Vigo e alla scuola media di Lorenzago per l'abbattimento del costo della mensa a carico degli studenti di Vigo. Il trasferimento alla ULS numero 1 per l'erogazione di tutti i servizi di supporto alla persona e dall'Unione Montana Centro Cadore per il servizio di assistenza domiciliare, nonché i contributi nei settori del turismo e della cultura. Per quanto riguarda l'indebitamento, con programmazione 26-28 non è previsto ricorso all'accensione di nuovi prestiti a titolo oneroso per il finanziamento di opere pubbliche. Per quanto riguarda il fondo di garanzia debiti commerciali, dal 2021 c'è l'obbligo di quantificazione e accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, previsto dalla legge 145/2018. Il fondo rappresenta una delle risposte del legislatore per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. In base al monitoraggio dei dati 2025, fino alla data odierna il Comune di Vigo non ha la necessità di stanziare il fondo, in quanto a oggi non vi è debito residuo, cioè fatture scadute non pagate, anzi le fatture vengono pagate con anticipo tra i 15 e i 20 giorni. Quindi onore a chi lavora. Altri fondi: è previsto il fondo di riserva, che è obbligatorio, e il fondo rinnovi contrattuali in attesa della firma del contratto definitivo 2022-2024 e del prossimo 2025-2027. Ho concluso.
Finito?
Non ho più fiato.
No, grazie, se posso.
Ho tirato un po' veloce.
Non so più chi chiedere adesso. Chi?
A chiunque. Siamo tutti preparati.
Ah, bene.
Prescindere, allora, che hai avuto modo di confrontarti.
No, no, ma non sono domande.
Volevo fare.
No, no,
dopo
no,
parte io. È la battuta, è che no.
Ma non è sbaglio, perché dice, però proprio non ho mai inteso questo. Comunque, a parte questo, il voto contrario sarà chiaramente perché no.
Sì.
Posso avere le mie idee?
Ma non c'è dubbio più.
Bene. Sempre riguardo alla tassazione, però una cosa che mi piacerebbe specificare, ma lo lascio fare a lei, anche perché sicuramente avete seguito la procedura: il prossimo anno arriveranno 2026 16.000 euro circa da SIB per calmierare le utenze dell'acqua, è corretto?
Allora, quello che vuoi che so io è un'indicazione di massima, ma non è. Allora, arriveranno un importo complessivo di cui SIB dirà una parte è dividendo, una parte c'è un'indicazione di massima. Fine,
ecco,
io non mi fermo qua.
Abbiamo lottato tanto, dalla Tor lo sa, no, lo sa dalla Tor. Cosa intendete fare di questi 16.000 euro?
Allora, io ho imparato una cosa, che quando arrivano i soldi si decide cosa fare. Mi pare che non sia...
No, ma questo è certo, carino.
Allora...
Li vogliamo vedere.
Finché non c'è, anche perché... Se tu hai parlato anche con Francesca, eccetera, questi soldi non sono stati messi neanche a bilancio, proprio perché non c'è la certezza che arrivino.
La certezza c'è invece.
Non c'è la certezza da un punto di vista contabile e di quello che è la normativa per il funzionamento di un ente locale, e quindi è chiaro che non puoi fare affidamento su un importo che non sei sicuro che ti arriverà. Perché ci sono anche altri importi che magari hai il sentore di poter vincere un bando pubblico o cose del genere, però è evidente che non decidi come spenderli finché non ce li hai effettivamente, o ti arriva semplicemente magari una lettera con una delibera del SIB che ti dice: guarda, per il 2027 vediamo questo importo, con anche delle indicazioni che deriveranno dai voti in assemblea e che diranno come spenderli, perché è chiaro che se...
Non dicono come spenderli.
E allora chi
è facoltativo come spenderli? Spetta le amministrazioni.
E allora quando arriveranno l'amministrazione deciderà.
Questo abbiamo votato.
Deciderà.
Qua è un film che non esiste.
Deciderà come spenderli. Però una volta che si ha la certezza, certo, che ovviamente questi importi verranno riconosciuti al Comune di Vigo.
Va bene. Vorrei far presente ai colleghi che i poveri, chi non ha difficoltà, diciamo, a pagare le bollette dell'acqua, parliamo dell'acqua, perché stiamo parlando di questo, c'è già una norma nazionale definita da ARERA, che in base all'accordo con il Ministero dell'Economia vedono i 7.30 tutte le situazioni, un mega computer, e stabiliscono che a Vigo ci sono 10 persone che sono indigenti. Loro, in base ai criteri della legge nazionale e della scelta di ARERA, decidono, scrivono a SIB e gli dicono: guarda che quelle 10 famiglie si trovano in questa situazione, per cui riduci il pagamento e decidono loro come cosa. E questa è norma nazionale. Nelle bollette noi paghiamo 0, non mi ricordo la cifra, qualcosa, un centesimo, qualcosa, nazionalmente, che serve a finanziare questo fondo per gli indigenti, usiamo questo termine. Punto.
Sì, ci tengo.
Noi abbiamo un utile, noi abbiamo due grandissime entrate che sono arrivate, da Ascopiave, scusate, e dalla vendita della rete del gas. Arco Trendi ho fatto anche casino per 3-4 anni, lo dico, in consiglio, dopodiché consultandomi anche col sindaco, io sto dito, l'ho detto anche l'ultima volta, ho detto forse è l'ultima assemblea che vengo, però insomma noi abbiamo sprecato soldi, nel senso che avevamo circa 20 rotti milioni, abbiamo lasciati lì nel conto e che non hanno prodotto, diciamo, sono stati mangiati con l'inflazione, perché fare la sede di SIB, i 5 milioni previsti 3-4 anni fa, costava X, oggi costa Y. Vabbè, questo è un altro paio di mani. Lì però c'è una parte di quel fondo che era di BIM infrastrutture e abbiamo votato in assemblea che quella parte non va toccata per opere, ma serve come fondo finanziario da distribuire gli utili e prendiamo quasi il 5-6%. Quindi adesso non mi ricordo se 3 o 4, adesso non mi ricordo la cifra esatta, perché non ero preparato che ci fosse l'intervento. Comunque arrivano questi soldi che vanno divisi annualmente in due rate ai comuni. E tra questi soldi c'è questa che state parlando voi. Ed è nella delibera che abbiamo fatto che distribuiamo questa parte di fondo sugli utili, diciamo, di quella parte di finanziamento, e non è scritta nessuna indicazione. Valuti il comune come spenderli, o non spenderli, può anche regalarli, fa quel che vuole. Però il discorso che fa Luca, che dal punto di vista può essere, viene già affrontato dalla norma nazionale. Oltretutto, qualcuno è intervenuto, ma è stato anche risposto, non c'è la possibilità tecnica di individuare un per spendere soldi comunali. Se volessimo anche domani mattina dire di quei 16.000, 5.000 li spendiamo per l'acqua, costa più mettere in moto la macchina per dare quei 5.000 euro a qualcuno e noi non abbiamo gli strumenti dal punto di vista personale e neanche gli strumenti per valutare, diciamo, l'indigenza, come fare, era con il meccanismo che ho detto prima. Per cui il problema è che noi quei 16.000 euro, siccome vanno spesi per il sociale, per altre cose, indirettamente vanno anche, o per qualcosa che faremo, non so cosa si dirà la giunta, l'amministrazione, indirettamente vanno a, come si può dire, aiutare le famiglie di Vigo, delle comuni. Però, ecco, sappiate che c'è già quel meccanismo di veloce che paghiamo noi con la bolletta dell'acqua.
Sì, ma io, ma è paradossale, cioè che oltre a pagare le bollette molto più care di tante altre province, la spesa degli indigenti, chiamandoli così, viene a carico dei cittadini.
A livello nazionale non è solo più.
Per lo 0,1% è ancora.
Anche
il conservatore. E se altro, paghiamo le bollette 4 volte rispetto a Milano, l'ho detto tante volte. Abbiamo 70 milioni di euro. Dall'attore, è inutile che allarghi le braccia. 70 milioni di euro di riserva straordinaria dopo la fusione, arriviamo vicino ai 100, se vuoi fare normale.
Allora, per riportare un attimo.
70 milioni di riserva, che sia
0,1%. Di riserva straordinaria di BIM, che poi si è unito all'infrastruttura, ha fatto SIB, erano 67 milioni di riserva straordinaria, sì. Circa, ecco, quelli come mai abbiamo
ci sono gli investimenti, intanto non è questa la cifra,
è questa la cifra,
40 e 20, sbaglierò di virgole perché adesso non ho i dati sotto mano.
Quanti interventi fanno all'anno? 25 milioni.
Ma io ti sto dicendo, rispetto alla media del passato, quest'anno è stato fatto 25 milioni, gli altri anni la media era 10 milioni. Cioè gli ultimi 2-3 anni, da 3 anni a sta parte, 4, siamo passati da una media di 10 a 15, 18, 25 e si va sempre in su gli investimenti.
Questo va benissimo, però da dire che quei 70 milioni servono per coprire gli investimenti.
Sono investimenti che purtroppo sono in ritardo, ti spiego, la sede e altre cose che sono milioni e che sono in ritardo per, non voglio dirlo qui di fronte perché è registrato, però potete immaginare, io l'ho riferito tante volte al sindaco, il mio giudizio sul consiglio di amministrazione, cioè, no, perché non spetta a me, spetta agli azionisti scegliere gli amministratori, cioè non so cosa dirvi.
Comunque non c'è nessun problema. Cioè, io penso che le bollette potevano essere abbattute perché non c'era la necessità di far pagare questo ai cittadini bellunesi. Poi,
allora, io ci tengo a fare un breve calcolo. Dopo magari vi faccio un excursus di quello che è il sociale, perché il sociale magari lo vedete come una partita di giro che entra in quello che è il bilancio comunale e non si capisce nemmeno dove va a finire. Però c'è un monitoraggio costante da parte degli assistenti sociali di quella che è la situazione sul territorio delle famiglie e attraverso aiuti statali che poi vengono messi a terra tramite il comune oppure altre forme, di fatto c'è un controllo. Dopo è chiaro, sono quelle situazioni che giustamente per una questione di privacy non vengono mai rese note. Però se l'importo viene confermato che di 16.000 euro, facendo un rapido calcolo rispetto ai cittadini di Vigo, stiamo parlando di 12 euro ciascuno. Quindi dobbiamo sempre anche capire qual è la ricaduta pratica a fronte di quello che diceva anche Mario, di evitare magari un contributo a pioggia che sarebbe di 12 euro a fronte di un lavoro anche per gli uffici di un certo tipo. Quindi io capisco che c'è bisogno tante volte anche di dare un messaggio, di lanciare un messaggio eccetera, però dobbiamo essere anche concreti nel capire cos'è vantaggioso anche per i cittadini. Se posso permettermi, e l'abbiamo toccato con mano non più tardi di qualche settimana fa, se ci fossero degli investimenti fattivi sulla rete idrica, forse sarebbe più utile per i cittadini rispetto che magari uno sconto in bolletta di qualche euro. E questo lo dico perché quando ti si rompe la rete idrica e non sai dov'è la rottura e quindi delle famiglie rimangono senza acqua, allora là sì è un problema. E non è magari un problema di 2-3 euro che mi fai lo sconto in bolletta, che sinceramente...
Ma di questi interventi speciali è 40 anni che sentiamo parlare, da quando è stata ceduta l'azienda elettrica al BIN,
sì, diciamo...
ma gli interventi che erano allora ancora in lire erano 2 miliardi, noi non li abbiamo visti.
Allora, il comune...
Quindi non penso che sia colpa dei cittadini.
La memoria storica.
Poi, ogni consiglio comunale abbiamo... Adesso lei ha detto 10 euro, la volta scorsa, cosa vuoi che sia un piccolo aumento di un caffè?
Per no, 12 euro sono i 16
euro. No, ma dico per dire, sono tante piccole cose che alla fine... Sì, no, dico, l'aumento che c'era stato l'ultima volta, ha detto che cosa vuoi, sciocchezze, un caffè, però
il comune di Vigo,
un caffè oggi, un caffè domani diventano...
Questo lo potrebbe dire la memoria storica.
Specialmente quando poi le tasse sono già al massimo.
Quando c'è stato il trasferimento di tutte le competenze da parte dell'azienda elettrica, diciamo, al BIM, di fatto, per il comune di Vigo, e questo me lo potranno dire i vecchi, è andata anche bene, perché sono stati fatti anche tutta una serie di lavori che altri comuni che avevano fatto in proprio non hanno visto. Quindi
vabbè, ma neanche noi non le abbiamo viste. L'unica cosa che abbiamo visto è la centralina regalata, la centralina sulla Starezza.
No,
che quella, beh, allora vabbè, siamo rimasti chiusi senza acqua in luglio l'anno scorso, 3 giorni.
No. Vabbè, mi dispiace, forse non ho sicuramente la capacità storica per dire quello che era successo quando c'è stato il trasferimento per quanto riguarda l'azienda elettrica alla parte pubblica, in cui effettivamente il comune di Vigo ha visto sul proprio territorio tutta una serie di lavorazioni sulla rete idrica che altri comuni che avevano fatto in precedenza non hanno visto. Quindi se vogliamo fare un conto di dare a avere, a noi è andata bene. Per quanto riguarda la centrale idroelettrica sull'acquedotto di Starezza, è secondo me una garanzia per quanto riguarda il bilancio comunale e soprattutto una garanzia anche per quanto riguarda il funzionamento, perché
per il BIM è una garanzia.
Non è stata gratis.
A differenza della centrale sul Piova, dove gli importi sono ben più alti, ma è una fluttuazione importante sia per quanto riguarda gli eventi meteorologici, quindi se piove tanto guadagni tanto, però se c'è la secca è un problema, se c'è una brentana c'è un altro problema, la gestione è molto laboriosa per quanto riguarda sghiaiamenti, opere o cose del genere. La centrale su Starezza, infatti, era una delle prime cose che ho chiesto a Mario. Mario si è informato se c'era la possibilità di fare un'altra centrale sull'altro acquedotto, perché è un investimento, secondo me, che nel lungo periodo è buonissimo, perché è vero, hai un importo diverso, meno della metà rispetto a quello che è la centrale del Piova, però hai molti meno pensieri, perché la centrale sul Piova, ogni volta che c'è una brentana, si ha paura ad andare a vedere.
Ma a maggior ragione deve essere fatto dal comune e non dal BIM un intervento del genere.
Sì, ma il BIM l'ha fatto perché il comune l'ha pagato. L'energia, il guadagno di quella centrale la prendiamo noi, non la prende il BIM.
Meno la controllo.
Beh, certo, perché fa la gestione. Però i soldi li prendiamo noi, abbiamo appena approvato il bilancio. Il bilancio dice che tra le entrate straordinarie c'è la centrale di Starezza e quella del torrente Piova, che sono due entrate straordinarie del comune di Vigo. E sono fondamentali. E Starezza, secondo me, è uno degli investimenti che tutti i comuni dovrebbero fare.
Condivido.
Assolutamente.
Comunque, sugli investimenti. Io mi riferisco a quelli soprattutto a Scotrade, quelli di Tagliasso sono arrivati, gli altri sono lì da anni ancora, diciamo, da quando ci sono andato io c'erano già, quindi non ti nascondo, adesso al di là di cosa faranno, di cosa si farà, che io ho detto guardate che avete X miliardi, se li lasciamo lì, solo l'inflazione e l'aumento dei prezzi e via dicendo ci porta a fare meno della metà di quello che potenzialmente c'è. Io spero, mi pare che in primavera c'è il rinnovo del consiglio di amministrazione di SIB, è nuovo di fatto perché per il momento era stato, diciamo, come si può dire, prorogato per la fusione. Spero che vadano messe, da quel che capisco, però non ho le mani dentro, il gruppo dirigente, diciamo, tecnici, dicendo ci sono. Una volta ce n'erano meno, era un po' messa male la società, adesso c'è, diciamo, un gruppo dirigente per la gestione della società, spero vada un consiglio di amministrazione che decide le cose da fare, tra cui usare soprattutto la parte Italgas, diciamo, che ha una destinazione particolare, per fare opere. Dopo, ripeto, lì sta ai 60 sindaci mettere tre manager seri, dopodiché parliamoci chiaro, ci sono anche problemi di norme, perché noi pensare di mettere un presidente che dovrebbe lavorare con un matto, con responsabilità, e che prende 15.000 euro all'anno, anche lì è un problema, cioè non so come dire, perché poi negli enti locali noi siamo moralisti e chiediamo dei manager come Lenin. Quindi la cosa è complessa, la politica deciderà, per lunedì i sindaci decideranno, io spero che facciano cose buone e che velocizzino gli investimenti con i soldi che sono lì.
Ci sono altri interventi? Allora passerei ai voti. Favorevoli? Contrari? Contrari? Filippo Barracca, Frescura, immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Filippo Barretta, Frescura. Argomento numero 7. Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e modifica il regolamento nuova IMU. Direi che per dare la prova del fatto che l'è preparato, l'illustrazione va al segretario.
Allora, nel 2023 la normativa nazionale ha introdotto l'articolo 6 bis nello statuto del contribuente, che dice che sostanzialmente per tutti gli atti tributari che possono andare a contenzioso andava mandato, prima di mandare l'accertamento, un invito al contribuente spiegando le ragioni e invitandolo a una difesa. Questa normativa, se da una parte ha allineato quella che era la normativa sui tributi statali, quelli in gran parte gestiti dall'Agenzia delle Entrate, con quelli locali, ha creato un po' di problemi perché rimetteva ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fattispecie per cui non era necessario l'invito al contraddittorio. Questo decreto ha individuato queste fattispecie, ma solo per i tributi statali. In pratica cosa succede? Succede che quando tu emetti un avviso di accertamento, per esempio per l'IMU, non sai se devi fare o non deve fare l'invito al contraddittorio. Al che questo regolamento va, fortunatamente a Vigo non ha creato grossi problemi, ma io seguendo la tematica da varie parti, in alcuni comuni si è posto il problema, perché chiaramente poi gli avvocati, i commercialisti che subiscono l'avviso, se non gli fai l'invito, anche se secondo te non è dovuto, la prima cosa che ti eccepiscono è quella. Questo regolamento in gran parte va a colmare questa lacuna sulla base di un regolamento predisposto già dall'IFEL, visionato da due centri studi, e che ci dice per gli atti comunali, per i tributi locali, quando dobbiamo fare questo invito, che in alcuni casi è un preludio ad un necessario confronto con il contribuente, ma in altri casi è solo una perdita di tempo, perché se la fattispecie è chiara e uno ha solo sbagliato a fare il calcolo o non l'ha versata perché quell'anno lì non poteva o aveva altri problemi, non ha nessuna utilità. Quindi questa è la sostanza del regolamento che andiamo a proporre in approvazione.
Ci sono interventi?
Sì, da parte mia. No, un appunto, tanto so che non cambierà niente, perché sull'articolo 6, quindi quando parliamo di principio del contraddittorio, io personalmente trovo che la lettera N, che magari se riesce anche a spiegarmela segretario, perché
un attimo quello
non riesco a comprenderla.
Sì.
Ecco, credo che sia una clausola potenzialmente extra large, internazionale, che faccia rientrare varie fattispecie, quindi vada in qualche modo a comprimere il diritto al contraddittorio del cittadino. Quindi il nostro voto sarà contrario, perché appunto è secondo me una clausola eccessivamente espansiva.
Io prendo atto di quello che tu dici, ma diciamo che quando dice che se abbiamo un dato certo e preciso su cui accertare, su cui non ci sia possibilità di dire secondo me questo è X o Y, non la vedo molto.
Però un attimo, leggiamo: ogni altro atto, leggo, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva, senza che l'ente abbia discrezionalità nella decisione. Cos'è che deve risultare certo e preciso?
Questo dato.
Il dato. E quindi non c'è la discrezionalità dell'amministrazione.
Faccio un esempio che magari non è calzante, fatto così, tanto se abbiamo una imposta che si basa sui metri quadrati e a catasto abbiamo i metri quadrati, quello non è un dato in cui ci può essere un contraddittorio col contribuente, o se abbiamo una rendita catastale, ti dico, anche quello noi dobbiamo prendere la rendita catastale e applicarla. Poi se il contribuente ritiene, come ha ritenuto recentemente, che la rendita catastale sia troppo elevata per quello che è la realtà del fabbricato dell'immobile, chiaramente impugnerà la rendita catastale. È un esempio, ma sinceramente posso dirti una cosa, non penso che sarà utilizzato qua su, le ragazze sono estremamente diligenti.
Ma soprattutto io vorrei anche, cioè qua si parla di contraddittorio, ma è contraddittorio nel momento in cui viene fatto un accertamento per l'avviso, eccetera. Non stiamo parlando di un procedimento che verrà fatto con i dovuti crismi e i dovuti sistemi del diritto tributario, quindi sono due cose completamente diverse. Il fatto che si esclude la discrezionalità da parte dell'amministrazione è già il fatto che tu hai davanti un dato certo e matematicamente chiaro.
Ecco, volevo aggiungere una cosa che non mi è venuta in mente prima. La differenza tra le due fattispecie è che una, mandiamo una lettera in cui diciamo al contribuente ci sono sti elementi e poi mandiamo l'accertamento. In questo caso che paventa Luca, noi manderemo direttamente l'accertamento, ma questo non esclude la difesa del contribuente, perché poi questo fa ricorso, può dirmi che secondo lui andava fatto l'invito al contraddittorio, quindi l'aveva un po' tirata sinceramente a pensare che possa essere una fattispecie per cacciare dentro tutto, insomma, anche perché l'invito è nel nostro interesse, nelle fattispecie che sono borderline, che anche noi non sappiamo interpretare. Nel caso, appena ti cito, appena successo, ho insistito io con la detta e con la responsabile perché mandi l'invito, perché ho detto così ti chiarisce la fattispecie, hai tempo per l'accertamento, quando farai l'accertamento sai già cosa ti ha detto il contribuente. Poi abbiamo preso il ricorso lo stesso, quindi ti fa vedere che, anche perché lei è avvocato, insomma, lo sa che tante volte, insomma, un ricorso vale la pena tentare, quello che pensa il giudice a Belluno, a Venezia, magari se ti va bene lo vinci anche.
Sì, io cerco un attimo anche di riportare un attimo in realtà, nel senso che la bozza di regolamento è stata predisposta dall'Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, prendendo come base la bozza predisposta dall'IFEL e integrandola sulla base dell'evoluzione normativa successiva, dei documenti di prassi emanati sul medesimo tema dall'Agenzia delle Entrate e dalla completa esperienza maturata sul campo. A fronte del fatto che non è che vai a comprimere i diritti del contribuente per quanto riguarda i ricorsi che vengono fatti, ma semplicemente vai a togliere il fatto che probabilmente l'avvocato di turno non potrà fare un'eccezione che è semplicemente dilatoria e semplicemente è una mezza facciata in più che scrivi, e utilità è pari a zero. Detto questo, cioè, non ci vedo veramente niente di male, anzi vedo, e è letterale, non c'è discrezionalità da parte dell'amministrazione e quindi semplicemente si tratta di un calcolo matematico.
Sì, tutto chiaro, non mi sembra sembrare.
Vabbè, ma non è che non fate dispetto a me, cioè, io ve lo dico stasera perché anche
sì, vi dico, questo regolamento va sostanzialmente identico in mille comuni.
Sì, quindi... se mi ho capito che l'avete copiato.
Ma guarda, bisogna essere sinceri, te l'ho detto, ma è scritto in delibera.
Se c'è una cosa che impari dal primo giorno di scuola, si copia dai bravi, e io ritengo che l'IFEL, il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, i documenti dell'Agenzia delle Entrate, sia copiato dai bravi.
Ecco, io ti dico un'altra cosa, nell'epoca di internet, pensare di rifarsi da zero queste cose qui sarebbe un po' ecco, esatto. Quindi bisogna però anche saper copiare
sulle leggi, quanto fantasia metti nella pratica.
Bisogna anche saper copiare, perché quando copi devi capire quello che copi. Diciamo che bene o male io credo di aver capito quello che abbiamo copiato. Dopo non te l'ho detto subito, è fatto dall'IFEL, è fatto dal Centro Studi, quindi non è fatto dalla maggioranza,
No, ma il problema è mio. Secondo me la clausola N è ultra espansiva. Probabilmente l'assessore Dolmen, vado in ordine, la consigliera Silva, Nives, l'hanno capito meglio di me. Io continuo a ritenere che sia troppo espansiva.
Secondo me dovresti metterlo come curriculum se per caso hai intenzione di lavorare al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, perché se no gli dici: ho trovato un appunto sul regolamento, e non lo sto dicendo ridendo, però può essere effettivamente preso in considerazione, perché dice: cavolo, fa un'analisi certosina di quello che
io ogni 5 anni per una lavora nel vostro studio non scherzo così tanto, sindaco, mi creda.
Beh, Vara, io penso che di ville con classificazione di lusso tali per cui perdi una stanza ogni 5 anni non ne conosco.
Sì, va bene avvantarsi che il lingua è massimo, se siete contenti. Bene,
ma guarda che adesso so che sono peggiore, come Thomas. Cioè, già ho svoltato la serata, che io e Thomas siamo i peggiori.
Perfetto.
I peggiori insieme a Calalzo, insieme forse a
Lorenzago. O no?
No, Lorenzago non è tra i peggiori. È quasi peggiore.
Sono meglio di noi,
è quasi peggiore. È quasi peggiore perché secondo me lui è 10 e 5, 10 e qualcosa. Invece tra i peggiori ci siamo io, Thomas, e ce la giochiamo anche tanti altri. Però il fatto di essere con Thomas mi rende in buona compagnia. Passiamo ai voti favorevoli. Contrari. Filippo Barracca Frescura. Immediata?
No, non sta.
Argomento numero 8, revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, è la classica delibera che facciamo ogni anno a fine anno, non dovrebbe esserci stata nessuna variazione rispetto all'ultima, se ci sono interventi altrimenti darei per assodato le partecipazioni che abbiamo. Ci sono interventi? Allora, favorevoli? Unanimità.
Non serve.
Argomento numero 9. La nomina del revisore dei conti per il triennio 2026-2028. Doveroso un ringraziamento al precedente revisore dei conti che aveva instaurato.
Aveva instaurato
una bellissima collaborazione con la nostra ragioniera. Il nuovo revisore dei conti è il dottor Tommaso Andretta, avrà un incarico di 3 anni. Il compenso annuo lordo è di 4.150 euro, maggiorato del 2%, avrà il riconoscimento del rimborso spese, eccetera. Verrà comunicato le solite cose alla prefettura, eccetera, eccetera.
Di che provincia è? Nostro, qualche
Lucchese. Aspetta.
Non credo sia scritto in delibera, non sappiamo, ma sono tutti, non ne abbiamo qua, io vedo dalle sorteggi che abbiamo, non ce ne sono proprio, sono tutti Padova, sono Rovigo, Venezia.
Vabbè, chiudiamo il consiglio poi.
Allora, passiamo ai voti, favorevoli, unanimità, non serve l'immediata.
È meglio perché se deve far pareri.
Immediata eseguibilità. Unanimità anche in questo caso. Grazie a tutti.
Se posso dire una cosa, che sei stata anche fortunata, la minoranza li ha persi tutti per strada, e i suoi collaboratori.
No, grazie Giovanni, visto che era 3 mesi che mancavi dal consiglio comunale.
Ma io ho sempre scritto che
esiste una cosa che si chiama lavoro.